Paola, il prossimo intervento appunto è della dottoressa Roberta Calentino che ci racconterà un po' l'intervento, l'iniziativa che l'AIST sta svolgendo, probabilmente in Lombardia, insomma, linee guida comportamentali a scuola, il lavoro appunto della situazione delle case.
Non si vede perché? Ah, perfetto. Allora, intanto io mi presento, sono Roberta Galentino, sono sia psicologa presso il Galeazzi di Milano nel centro Tourette che psicologa per AIST, quindi Associazione Italiana Sindrome di Tourette. Abbiamo sentito un sacco di cose interessanti, ma la domanda è: e adesso che si fa? Bene, cerchiamo di svelare qualche strategia, ok? Soprattutto nell'ambito scolastico. Ok, perché a scuola abbiamo delle difficoltà? Abbiamo detto che sono ragazzi che a livello cognitivo non hanno nessunissimo problema. Anzi, devo dire la verità, lavorandoci tutti i giorni, molte volte vedo proprio un'intelligenza, molto alta, molto acuta. Certe volte rimango anch'io perplessa e dico, caspita, alla loro età non l'avrei mai detto una cosa del genere. E tutto nonostante ciò, noi abbiamo insegnanti che si lamentano, genitori che non sanno come gestire la situazione. E perché questo? Bene, abbiamo visto che la Tourette è un pacchetto, quindi nel pacchetto abbiamo TIC, motori sonori, ossessioni e compulsioni, ADHD, disturbo del comportamento e oggi sappiamo appunto che c'è quel 12% di possibile autismo. Ma soprattutto perché? Perché ci sono i TIC che molto spesso sono a carico di movimenti automatici. Quali sono i movimenti automatici? Camminare, scrivere, parlare, leggere. Perché lì io non ho più il controllo che ho in un movimento volontario, quindi studiato. Bene, ok, camminare, infatti cosa succede? Che io cammino, poi faccio il saltello, poi faccio la piruetta, poi metto la caviglia in una certa maniera e così via. Ma a scuola io scrivo. E quindi cosa succede? Che un mese inizio a ricalcare le lettere, poi a cancellarle, poi a riscrivere tante volte la stessa parola fino a quando non trovo quella che per me mi dà soddisfazione. Parlo, però capita che in alcuni periodi inizio ad essere balbuziente. E quindi la mamma dice: ma non ha mai balbettato mio figlio, eppure adesso guardi, non riesce ad iniziare un discorso. E poi capita nella lettura la stessa cosa, che in un periodo lui inizia o lei iniziano a leggere con più difficoltà, più lentamente, perché loro dicono: mi passano troppe cose per la mente, quindi mi distraggo, non riesco bene a mettere a fuoco, oppure non ho letto abbastanza bene, oppure non ho visto bene quella lettera e quindi ho bisogno di più tempo. Io vi ho sottolineato più volte in alcuni periodi, perché è una cosa molto particolare questa. Una delle caratteristiche principali per fare diagnosi di Tourette, quindi di tic organico rispetto a quello psicogeno che esiste, attenzione, è proprio l'alternanza nel tempo. Cioè io mi aspetto che quel tic sia alternato, oggi ci sia, tra un mese no, oggi diminuisce, poi aumenta, poi era la testa, poi era la gamba, poi era il braccio, poi era il cammino. Questa mi fa tanto diagnosi di Tourette. E guarda caso, anche nell'aspetto del scrivere, del parlare, del leggere, la mamma e il figlio dicono: ma io lo scorso mese ci riuscivo, adesso non ci riesco più. Ah, guardi, mi è passato, sì, l'ho avuto 2 mesi fa, ma niente di che. Bene, cosa succede però? Che effettivamente questi ragazzi ce li hanno queste difficoltà in quei mesi. E in quei mesi loro fanno le verifiche. Ok, allora la mamma dice: bene, facciamo fare dei test per DSA, perché molto probabilmente ha un DSA, oppure loro dicono: sì, hai TIC, ah, scusate, anche dei disturbi dell'apprendimento. Ma talvolta risultano essere borderline, fatemi passare il termine, anche se non è proprio corretto, della serie: sì, c'è qualcosa nella diagnosi, ma io non vi posso fare diagnosi concreta e corretta di DSA. Perché? Perché fondamentalmente potrebbe centrare questa cosa dell'alternanza, cioè io oggi sono DSA, domani non più, quindi cosa sei? E purtroppo i test del DSA si basano tanto sui tempi, sul momento stesso della valutazione e così via. E quindi abbiamo difficoltà e quindi ci facciamo la domanda, sia se è un DSA classico, tra virgolette, se vogliamo trovare questo etichettamento sempre costante, che poi poco ci interessa nella pratica, oppure se semplicemente si muove diversamente dal DSA. Però a me cosa interessa poi a livello pratico? Che l'insegnante però lo veda questo, lo recepisca, lo capisca, lo riconosca, perché si può conoscere ma si può non riconoscere. E quindi io da insegnante non capisco se è un DSA o mi sta prendendo in giro, perché la scorsa settimana l'ha letto il testo. Quindi se io da insegnante vedo un ragazzo che ha dei tic, accendiamo la lampadina nel momento in cui vediamo delle difficoltà scolastiche che possono essere alternate nel tempo, perché è il trend classico della Tourette, ok? L'alternanza. Bene, poi che altro vede l'insegnante per capire di che cosa stiamo parlando, per farci accendere quella bellissima lampadina? I tic motori e sonori ci devono essere, è una base, ok? Può essere appunto che ci siano il periodo, che sia un periodo migliore, un periodo peggiore, così, ma ci devono essere. Possono non essere copresenti, ma esserci soltanto oggi quello sonoro, o il mese scorso quello motorio, e così via. E poi cosa può vedere? Quindi l'ADHD, bene. Il disturbo ossessivo compulsivo. Come lo riconoscete il disturbo ossessivo compulsivo? Perché spesso mi dicono, ah sì, vabbè, è bello dire così, però io che vedo a scuola? Vedo il bambino che inserisce tutte le matitine in ordine per colore. Vedo il bambino che è l'ultimo ad uscire dalla classe perché la cartella la deve riguardare 10.000 volte, la deve contare 20 volte prima di uscire. Io gli dico, muoviti che dobbiamo andare fuori. Lo vedo nei rituali, cammina mettendo il piede sulle mattonelle oppure dovendo toccare delle cose 3 volte. In questo lo vedete, disturbo ossessivo compulsivo. Disturbo positivo provocatorio. Bene, come facciamo differenza se è Tourette, quindi si arrabbia perché è Tourette o si arrabbia perché è lui che è così? Di solito nella Tourette voi vedrete tra virgolette, fate una cosa, il pentimento, nel senso che è dovuta ad una cosa istintiva, come il tic, non ho avuto il tempo di controllarmi. E quindi è il ragazzo o la ragazza che hanno il picco di rabbia, poi verranno e chiederanno scusa, non volevo, mi sento in colpa, non ero in me, certe volte non mi riconosco. E questo lo vedete già nei bambini più piccoli, eh? Già a 6 anni, io ho un sacco di bambini che seguo che dicono, ma veramente io non sono così cattivo come bimbo, non so perché mi succede. E quindi va spiegato anche perché succede. Informate e fate conoscere i vostri figli o ai vostri studenti che cos'è, perché fino a quando non avranno delle risposte, vivranno malissimo questa cosa. Grazie. E poi sintomatologia ansioso-depressiva, che sì, è assolutamente correlata alla Tourette, ma mettetevi voi nei panni di sti ragazzi e ditemi se non vi viene l'ansia o la depressione. E poi SIB, quindi atteggiamenti autolesionistici, okay? Non volontari. Cioè io sottolineo questa cosa, tutto questo non è assolutamente volontario, loro non vorrebbero fare nulla di tutto ciò, ma esce. Bene, l'insegnante può conoscere o può non conoscere. Ho una mamma insegnante. Ho vissuto nella scuola per tanto tempo perché l'accompagnavo in ogni cosa e conosco molto bene l'ambiente scolastico, motivo per cui forse poi non ho fatto l'insegnante. Però è un grande lavoro, è un grande lavoro, oggi forse sottostimato, ma è un grande lavoro. E non se, si dice che loro dovrebbero l'insegnante conoscere tutto, ma in questo mondo non è possibile conoscere tutto, quindi si cerca di conoscere la maggior parte delle cose e quindi non sempre gli insegnanti possono conoscere o riconoscere, nel senso che oggi a voi l'abbiamo spiegata questa cosa, bene, poi andate in classe, ma non è detto che voi la riuscite a riconoscere, la riusciate a riconoscere questa cosa, perché è complessa. Cosa succede però se non la si riconosce? Che l'ambiente scolastico viene vissuto come ostile dal bambino. Atteggiamento punitivo del bambino. Ah, è giusto che facciano così perché io non sono bravo, non sono buono. quindi diminuzione dell'autostima, riduzione dei contatti sociali perché giustamente l'amico ti prende in giro, perché anche l'insegnante non lo capisce quindi ti manda fuori, finché arriviamo all'abbandono scolastico. Ok, quindi io che faccio parte anche di AIST, cosa abbiamo deciso di fare? Di finirla con questa storia. E quindi inviamo psicologi o collaboriamo con degli psicologi su tutto il territorio nazionale, quindi dal nord al sud e le isole, per formare ed informare gli insegnanti dei ragazzi turettiani in tutta Italia. Cosa significa? Che può capitare che ci chiami il genitore e ci dica guardate, abbiamo scoperto che mio figlio ha la diagnosi di Tourette, quindi venite a spiegarlo agli insegnanti, perché giustamente non ne sono a conoscenza. Oppure, anche tante volte, mi capita di incontrare insegnanti che sono venuti ai congressi e mi dicono, guardi dottoressa, secondo me questo mio alunno ha la sindrome di Tourette, ma io non posso dire niente. Quindi venga lei a scuola, c'è anche la mamma e ne parliamo insieme e cerchiamo di capire con la classe in generale, perché sono cose che vengono fatte tipo con le riunioni per i DSA, vengono inserite anche questa cosa, di informare più gente possibile. Poi capita, qua c'è scritto, comunicare alla classe e sensibilizzare i compagni circa le difficoltà del soggetto turettiano. Ok, qua apriamo un altro capitolo, qui spero di essere breve. Quando, così come, quando lo stesso bambino che ha la Tourette vive male questa cosa perché non capisce che cos'ha e quindi va spiegata, la stessa cosa vale per chi lo circonda. Non dire niente è solo rendere la vita più difficile al bambino, ok? Molte volte il bambino deve gestire con difficoltà i tic a scuola perché non si può sentire il suono, perché do fastidio all'amico, perché l'amico mi ha detto, dai, finisci là che non ce la faccio più. E quindi qual è la risposta? Cosa succede? Poi il bambino quindi va a scuola, rimane, fa assenze per 2 mesi. Qual è la risposta a tutto questo? Informare gli insegnanti, ma anche i compagni di classe. E come si fa? Si fa nella maniera più semplice possibile, si concorda col bambino cosa dire e come dirlo. Io di solito quando vado nelle classi non parlo mai di patologia, di sindrome, di cosa catastrofica, così, anche perché non lo è, siccome fa più paura quando non la si conosce che quando la si conosce. E semplicemente si dice ai bambini, guardate, io oggi sono qua per aiutare un vostro amico perché vi vuole dire una cosa importante. Lui, avete visto che ha dei tic? E lui tutti quanti, sì sì, effettivamente li abbiamo visti. Ok, questi tic sono qualcosa di assolutamente involontario, lui non lo vuole fare, però sappiate che più lo rasserenate, non gli dite nulla, fate finta che non esistano questi tic, lui starà meglio e vedrete proprio che diminuiscono questi tic. Poi di solito faccio vedere, non so se vi è capitato, quel pezzettone della mia fedele compagna dei 5 minuti, 6 minuti, che è molto carino da far vedere in classe, e poi successivamente chiedo, ok, secondo voi come si è sentito il bambino in questo periodo che non poteva dirvi nulla e adesso voi come potete aiutarlo? Ed è una cosa molto carina che poi succede in classe e dopo aver fatto questo outing tutto il sistema classe funziona molto meglio, assolutamente. Quindi fatelo, di dove è possibile, sempre concordandolo con l'insegnante del bambino e i genitori del bambino, fatelo. E poi individuare le strategie più idonee per facilitare le prestazioni scolastiche, perché l'insegnante mi dice, ok, adesso cosa faccio ora che me l'hai detto? Effettivamente dobbiamo risolvere comunque al meglio la situazione. Ok, questo a proposito dei tic della scrittura, ve lo volevo far vedere, è proprio un tic della scrittura, cancellare, sottolineare, oppure cambiare colore di penna, ma capite quanto tempo perde il bambino? Devo cancellare, no, e quindi cosa succede? Che durante un dettato è una tragedia, perché io ho perso il ritmo, non riesco a seguirlo. E a proposito di dettato, per esempio, sempre concordandolo col bambino, si può, se non si possono rallentare i tempi, per esempio quando ha bisogno, perché anche qui non sempre può averne bisogno, quindi si chiede al bambino, io di solito faccio concordare la maestra che fa un cenno al bambino che dice se ha bisogno in quel momento o no, un foglio in cui può ricopiare la parte che si è perso, per esempio, della dettatura. Ok, quindi in generale però, quali sono le strategie per gran parte dei TIC? Ecco. Ignorare i tic, è inutile che li stiamo a dire, no, non farlo, no, non farlo, come se vi dicessi, non ti grattare, la prima cosa che mi viene da fare è di grattarmi. Permettere di uscire dalla classe, perché? Perché così si sfoga, va in bagno, perde quei 2 minuti, fa un po' di tic in più e torna in classe più sereno. Ok, banco vicino alla porta nell'ultima fila. Questo, sempre concordato con il bambino, Perché? Allora, c'è chi preferisce l'ultimo banco perché così può muoversi, può fare tutti i tic e nessuno lo vede, o comunque si sente più libero di farli. Oppure vicino alla porta perché così esce prima se deve andare in bagno un po' a sfogarsi, senza far vedere a tutti. Permesso, permesso, scusate. E poi ricordatevi che i farmaci possono, non sempre, potrebbero dare un po' di sonnolenza, soprattutto i primi giorni di cambio di terapia eventualmente. Quindi lì siate un pochino più malleabili, ecco. Se ci sono tic della scrittura, utilizzare tablet, PC, così via. Sì e no anche, però ricordatevi che i tablet, i telefoni aumentano i tic in certi casi, quindi proprio quando ce n'è bisogno, ecco. Ricordatevi che tra i tic c'è la coprografia. Cosa significa? Parolacce in ciò che scrivono. Quindi non la prendete come qualcosa di personale, non è rivolto a voi, ma è semplicemente uscito. Ok? Bene, tic e ADHD. Se ci troviamo di fronte a un bambino che le ha tutte e due, cosa facciamo? Si può consegnare un esercizio alla volta. Esempio, ho cinque operazioni, anziché farle vedere tutte insieme, le consegno una alla volta e gliela do, ma le faccio fare tutte e cinque. Oppure prova a farle più brevi. Io sono più d'accordo nel far fare tutto, ma in tempi migliori, ecco. Banco in prima fila, non perché sia da mettere lì in punizione, ma perché io col banco in prima fila posso tranquillamente mettere la mano così appena perde un po' la tensione sulla spalla nella serie. Dai, su, rimettiti sul pezzo. E poi ovviamente coinvolgere lo studente nelle pratiche di classe. Dai, passa un attimo in segreteria, portami il foglio, vabbè, perché questo me lo rende più. Ha possibilità di sfogarsi, di camminare, di uscire. Ok, e se hai invece un disturbo ossessivo compulsivo, per esempio di perfezionismo, che facciamo? Ovviamente cerchiamo di distrarlo da quella pratica. È inutile dire basta mettere su a posto quei colori, non è... continuerà a farlo. Più che altro, ascolta, vieni a prendere questa carta un attimo. Oppure, io avevo un bambino che mi faceva. Allora, deve ripetere con me tre volte così. E se la mia ripetizione non era perfetta, lui lo doveva rifare almeno quelle altre 4-5 volte. Se io avessi fatto una cosa del genere, non avremmo mai più finito. Okay? Quindi, mai aderire a queste pratiche, perché se no rimaniamo lì. Diciamo, no, vabbè, facciamo altro, dai. Ok. Ovviamente, poi, se necessario, interrogazioni programmate, possono essere utili in diversi casi, sempre in base a quello che presenta il bambino. In un nuovo contesto di entità nosografica si sta parlando adesso di OCTD, ossia Obsessive Compulsive Tichogenic Disorder, che è praticamente l'unione proprio del TIC con l'ossessione e compulsione, perché sembrerebbe essere un enorme sottotipo della Tourette. Ok, uno degli ultimi. Se mi ritrovo invece il bambino positivo provocatorio, cosa faccio? È inutile dire no, non lo fare, ok? Lo facciamo agitare solo di più. Diamogli la doppia possibilità. Vuoi uscire adesso? Facciamo un esempio. Devo uscire adesso? Se avessi detto no, avrei avuto la reazione aggressiva. Se invece dicessi ok, vuoi uscire tra 5 minuti alla ricreazione? Io sto facendo quello che voglio io, gli do anche la sua parte, ma troviamo un compromesso. E poi soprattutto, ma tu cosa ne pensi di questo comportamento? Più delle volte ti dico, sì, lo so che non dovrei, però già ci ragionano di più. Okay. Quindi è inutile dire no, perdiamo già in partenza. E poi i sintomi ansioso-depressivi, tra cui vomito, mal di pancia, attacchi di panico, assenze scolastiche e così via. Cosa succede? Il bambino vomita, ha nausea, perché di solito non vomitano mai, devo dire la verità, o sono rari. Di solito hanno questa nausea, nausea, nausea. L'insegnante cosa fa? Chiama a casa e i genitori si arrabbiano perché dicono: ah, ma non me lo potete portare a casa tutti i giorni. È vero, nel senso che se noi iniziamo a fare questo ciclo, che okay, tutti i giorni chiamo a casa e ti vengono a prendere i genitori, lui tutti i giorni farà sempre questa storia. Quindi lo so che bisogna avere pazienza. Però al massimo gli dite, guarda, vai un attimo dove c'è la segreteria lì, fai due chiacchiere, appena ti riprendi torna. Oppure non ti preoccupare, cos'è che hai questo, cioè, tenerlo, perché poi questa cosa passa, poi passa e la sbrigate più velocemente così che lasciandolo andare a casa, veramente. Ok, quindi tutto ciò che abbiamo detto però dovete prenderlo con un canovaccio. perché tutto va adattato ad ogni bambino. Quindi quello che dicevamo prima, bisogna fare le cose per ciascuno. Quindi utilizziamo come idee di base, ma poi elaboriamole un pochino su diversi soggetti. E ricordate sempre che lo studente va stimolato. Io, per fare un esempio, avevo una, cioè, sì, ho seguito una classe in cui hanno tolto i voti del bambino, per esempio. Ah, vabbè, siccome non regge la frustrazione del voto, togliamolo. Risultato? E cosa faccio? Cosa studio a fare se io non ho neanche il voto? E cosa vado a fare a scuola se intanto se ci sono o non ci sono non cambia? È diventato quasi recuperare, cioè io non sapevo più come mettere mano perché mi avevano tolto tutti i gradi di motivazione dell'andare a scuola. Quindi ho dovuto far inserire i voti, ho dovuto fargli capire quanto è importante, cioè. Quindi assolutamente lo studente va stimolato, non è che non si interroga più perché ha il tic, lo interroghiamo in un'altra maniera, ma lo interroghiamo, assolutamente. Ora, tutte queste cose un po' negative, però ricordandoci che questi ragazzi di solito hanno un quoziente intellettivo molto alto, ricordandoci che hanno una creatività pazzesca, molti pazienti sono attori, pittori, poeti, quindi valorizziamola questa creatività. Cioè, rendetela produttiva perché c'è tanto bagaglio in loro. Grazie mille.
Grazie Roberto.